lunedì 8 luglio 2024, benvenuti in diretta su Zaytime. Riccardo Cotumaccio con voi qui dagli studi di Roma in via Nazionale 5, sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. La mia ultima settimana, perché poi me ne vado in ferie, vi saluto anche insomma di questi tempi con questo caldo devastante. Stare a Roma è quasi un peccato, per quanto secondo molti Roma d'agosto sarebbe la città più bella del mondo ancora di più rispetto alla normalissima stagione. Allora però, bando alle ciance, bando alle introduzioni, la ritrovo sempre più gravida la nostra Francescona Barbato.
Buon pomeriggio Riccardo, cioè allora, io non dico nulla, ma chi ci sta seguendo su Twitch avrà visto anche il disappunto da parte del nostro invece Alessandro, che presenta un giovane studente.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
Alla tua frase gravida, cioè ha fatto proprio aperto le braccia, ecco, lo racconto anche per chi ci sta solo
ascoltando. Quanto gli pare, insomma, sei oggettivamente gravida, questo possiamo dirlo. Gravida è un termine italiano, giusto?
Sì, non so, forse non è...
Forse un po' troppo scientifico, direi, un po' troppo tecnico.
Di femmina fecondata che porti in sé...
secondo me.
Che porti in sé il prodotto del concepimento. Ma c'è una poesia in questo termine che voi mi sminuite.
Risparmiamo i nostri ascoltatori, per favore.
Vabbè, potrebbe sembrare forse poco delicato, ma tant'è, l'italiano spesso concede anche queste opzioni. Come va?
Tutto bene, sta prendendo le sembianze di Tommaso. Pazzesco, non so se sì, è entrato.
Pian piano sì. Ma deve essere quella postazione, evidentemente, a dare ai nostri giovani speaker quel tocco in più di cattiveria e di cinismo, evidentemente. Come va, Francesca?
Bene, tu piuttosto, finalmente ci siamo ritrovati in diretta, perché ci siamo trovati in redazione.
Ma chi se ne frega delle due? Come va la gravidanza? Raccontaci qualche aneddoto, scusami.
Gli aneddoti è che adesso inizieranno un'ulteriore serie di analisi, tra cui domani la curva glicemica.
Ovvero,
attenzione, è un po' un incubo per le donne gravide, perché appunto devono fare 3 prelievi nel giro di 2 ore e mezza. Il primo a stomaco vuoto.
Ma di sangue?
Qui, sì. Il primo a stomaco vuoto, e fino a qui è un'analisi normale.
O se magna?
No, magari. Dopodiché devi introdurre, cioè devi bere un bibitone di 75 centilitri di glucosio, quindi una soluzione estremamente dolciastra ed estremamente pesante, che devi bere e fare un altro prelievo dopo un'ora e poi ripeterlo dopo 2 ore, il tutto stando ferma, immobile e a digiuno.
Oh mamma mia.
Quindi un po' una tortura mi aspetta domani mattina.
È doveroso questo passaggio?
È purtroppo sì, perché devono vedere se appunto tu hai, diciamo, una glicemia alta, che può comportare dei problemi al bambino e di conseguenza anche alla mamma. In quel caso chiaramente bisogna anche rettificare la dieta, quindi attenzione, perché...
Vabbè, quanto manca?
Sono alla 27esima settimana, quindi sono nel 7° mese di gravidanza.
Ancora 2 mesi di follia, fondamentalmente.
Di niente sushi.
Esatto, che da fuori la sofferenza più grande è quella di non poter mangiare il sushi, sashimi, uramaki, niente di niente.
No, nulla di tutto ciò, nulla di crudo, anche le verdure, anche qualsiasi tipo di basilico, prezzemolo, alcuni tipi di formaggio, bisogna stare attenti alla cottura, evitare i funghi, insomma la lista è abbastanza lunga, però ti dico, se inizialmente ci soffrivo un pochino, soprattutto la mancanza di sushi, poi lo fai per una persona, per un'altra persona, e quindi non ti pesa, poi il corpo umano si abitua, anche perché ci sono tanti cose buone da mangiare.
Assolutamente,
quindi...
Alessandro, diciamocelo, non rimarremo mai incinti proprio in virtù di questi controlli. Assolutamente. Darione come va? Se la vive bene il signor Darione? Da che gli frega lui tanto?
Sì, lui al massimo risente un po' dei miei continui risvegli notturni, perché fra le varie conseguenze negative della gravidanza c'è anche un po' un problema di insonnia dovuto ad alcuni disturbi, diciamo, di stomaco, intestino, fra cui anche il reflusso gastroesofageo.
Capito? Io non posso di gravida, lei può di reflusso, capito?
Alessandro continua a non ridirsi.
Alessandro, tu hai dei figli, parliamoci chiaro.
Ma è giovane.
Sono un po' giovane per avere dei figli, temo. Però i miei genitori hanno dei figli.
Beh, questo senza ombra di dubbio. Vorresti averne in futuro?
Beh, perché no, è comunque una cosa meravigliosa, come...
Come Francesca,
come
si stai per dire questo.
Grazie. Può attestare.
Sì, anche questo conferma la somiglianza con Tommasone, perché chi viene qua adesso sotto i 25 anni prova un'attrazione sessuale nei confronti di Francesca Barbato. Poi capire che questa panza ancora di più qua.
Capito, no, mi dissocio.
No, dissociamoci ovviamente. Cioè, oddio, Tommaso in realtà, secondo me, qualcosa prova nei confronti di Francesco.
Mi può vedere al massimo come mentore, no? Della redazione, cioè non della redazione, del lavoro che facciamo insieme, come vede mentore Chiara, quindi ha questi punti di riferimento forti, perché li vive quotidianamente. Che
senti, provo a equipararmi in qualche modo, anche se l'analisi da me svolta oggi non è neanche lontanamente avvicinabile a quella che svolgerai tu domani, ma io oggi ho svolto un ecocardiogramma.
Attenzione. un'operazione.
Che è simile a un'ecografia di fatto. Cioè, io ho visto, mi sono messo di lato come signore, che magari sono incinte, come per esempio Francesca, anche se poi chi è in gravidanza credo che sia letteralmente sdraiata, non di lato, ma dritto per dritto. E mi hanno esaminato il cuore, hanno esaminato proprio con il muscolo interno. Quindi ho visto la mia aorta, ho visto insomma le parti più importanti dell'organo più importante del nostro corpo, e ne sono uscito a testa alta. Nonostante la mia obesità di primo grado, questo purtroppo dobbiamo sottolinearlo, che ha letteralmente cambiato la mia vita, ma io di questo comunque vado fiero, perché è una caratteristica che mi porto dentro, che fa parte di me, un po' come la mia miopia. Quindi giorni di analisi, come puoi ben vedere, dopo 30 anni scatta qualcosa di diverso nelle vite.
Assolutamente, io sono ancora fortunato, non ho test tutte le settimane o situazioni simili, però provo molta empatia nei vostri confronti.
La vediamo la sincera empatia del nostro Alessandro. Senti Alessandro, ma te che fai quest'estate? Dici un po', cambiamo un po' tematica, dai.
Beh, questo luglio sto con voi, sì. Per ora sto con voi, sì. Mi diverto un po' con Zainet.
Lui vuole sapere le vacanze, vuole sapere Riccardo.
Lo so. Quindi... più avanti si andrà in Spagna. Mi giro un pochino le varie città spagnole.
Vai in Spagna. Come parli? Come gli anziani.
Ma si parla bene.
Si andrà in Spagna. Vado in Spagna.
Parla in maniera aulica.
Ma vai lì a rimorchiare, eh? Certamente stava per dire.
Non lo stavo per dire. Però se capita io non mi...
perché no? Non ti tiri indietro.
Non mi tiro indietro.
Però attenzione, perché per rimorchiare, Francesca può insegnartelo.
Dai,
bisogna avere anche la compagnia adatta. Perché secondo me Francesca, pur avendola conosciuta relativamente tardi, lei ha fatto parte di numerosi gruppi estivi di donne a caccia di maschi.
Ma no, proprio a caccia, no? Anche perché per tanti anni in realtà ti devo un po' contraddire, perché ero l'unica single del gruppo a volte. Quindi loro erano super fidanzate da anni, super accompagnate. Quindi non c'era la vacanza rimorchio come la intendi tu.
Chiaramente l'epoca predarione, stiamo parlando
assolutamente dell'anteguerra.
Il tuo paleolitico.
Esatto.
Quindi no, devi anche saperti circondare di personaggi validi. O chi va in Spagna?
Vado in Spagna con dei miei amici perpetuamente single, persone non ho mai visto
accompagnate.
Accompagnamenti, esatto.
Quindi ottime premesse.
Per nulla, assolutamente. Però almeno siamo tutti disponibili.
Spagna dove?
Spagna, Barcellona, facciamo anche un po' il mare, giriamo insomma.
Un bel giro.
Sì.
Ma te la sentiresti di lanciare un appello in spagnolo alle ragazze locali?
Temo che lo spagnolo non sia una delle mie lingue forti.
E qual è una delle tue lingue forti?
Parlo un po' di inglese e un po' di francese.
Allora, fallo in inglese o in francese d'appello, scegli la lingua.
Mi metti così sotto la luce del palcoscenico.
Vai, prima sfida di questo lunedì, vai, di questa settimana, vai, inglese o francese?
Inglese, dai.
Inglese, ok, allora sei pronto? 3, 2, 1... Donne inglesi, questo è l'appello del nostro Alessandro.
I would love to meet you. I would love for you to listen to me here on the radio. And I'm sure we will be having a lot of fun.
Bravo! La Francia, io uno del genere a questa età, me lo sarei sognato,
Farà una vacanza di notte da leoni secondo te?
No, secondo me lui è uno più da libro letto in compagnia.
Assolutamente, sono una persona abbastanza tranquilla.
Chiacchierata politica, poi perché da fine serata poi arriva anche la zaccagnata.
Ma che è la zaccagnata? Io non lo so.
Per carità, c'è sempre poi l'opportunità di andare in buca, come direbbero i meno sensibili. Ragazzi, è estate, il clima estivo va vissuto al 150%. Siccome qua al mio fianco ho una donna ormai responsabile, madre di famiglia, quindi insomma non posso più affrontare tematiche becere con lei, tecnicamente non potrei neanche affrontarle con un minorenne come Alessandro, però
io ho comunque 19 anni, quindi sono
salvo.
Da un po' di tempo sono finalmente in grado di avere questo tipo di conversazioni.
Ecco, con lui posso sfogarmelo, posso essere becero quanto voglio, ma fino a un certo punto, perché poi c'è anche la nostra scaletta, tra l'altro scritta dal sottoscritto, quindi andiamo. Devi smentirmi quando è così, Francesca.
La mia risata è già
emblematica. Notizie e tema del giorno.
Il tema del giorno di oggi riguarda senz'altro l'esito del secondo turno delle elezioni in Francia, con la vittoria del nuovo Fronte Popolare che ha rovesciato i pronostici iniziali e ha sconfitto l'estrema destra di Marine Le Pen. Ma ne parleremo più approfonditamente nel corso della nostra trasmissione, grazie anche al giovane reporter Alessandro. Intanto però un'ultima ora che riportiamo, come riportato dal sito anche dell'ANSA: in Ucraina missili russi colpiscono un ospedale pediatrico a Kiev. Almeno un bambino è rimasto ferito oggi in seguito ad un attacco russo che ha colpito l'ospedale pediatrico di Okhmadit di Kiev. Lo ha riferito su Telegram Daria Zarivna, consigliera dello staff del presidente ucraino Zelensky, che ha pubblicato una foto del bambino ferito. Uno degli ospedali pediatrici più importanti non solo in Ucraina ma anche in Europa. Ha salvato l'ospedale e restituito la salute a migliaia di bambini. Ora invece l'ospedale è stato danneggiato da un attacco russo con persone intrappolate nelle macerie e non si conosce il numero esatto di feriti e dei morti. Ora tutti stanno aiutando a rimuovere le macerie, medici e gente comune, si legge nel messaggio, e ci sono anche le parole del presidente ucraino che dice: la Russia non può non sapere dove volano i suoi missili e deve essere ritenuta pienamente responsabile di tutti i suoi crimini contro le persone, contro i bambini, contro l'umanità in generale. È molto importante che il mondo non rimanga in silenzio e che tutti si rendano conto di ciò che la Russia e di ciò che sta facendo.
Inoltre, come tema del giorno, torniamo a parlare del sì di Hamas ai negoziati sugli ostaggi. Dopo 9 mesi di guerra e 38.153 morti palestinesi, la maggior parte dei quali civili, Hamas ha infatti dichiarato di essere disposta a negoziare il rilascio degli ostaggi israeliani ancora detenuti nella striscia di Gaza, anche senza un cessate il fuoco permanente con Israele. Ieri manifestanti israeliani hanno bloccato le autostrade di tutto il paese e protestato davanti alle case dei ministri contro quello che hanno definito il devastante abbandono delle nostre comunità da parte del nostro governo. Hanno anche liberato in aria 1.500 palloncini neri e gialli per simboleggiare i concittadini uccisi e rapiti. I manifestanti chiedevano le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu e il cessate il fuoco per riportare indietro gli ostaggi detenuti da Hamas.
All'inizio della guerra Netanyahu ha sempre sostenuto di voler continuare a combattere fino a quando Hamas non sarà distrutta e tutti gli ostaggi saranno liberati. Hamas, da parte sua, aveva chiesto un cessate il fuoco definitivo e il ritiro di Israele dal territorio palestinese prima di poter raggiungere qualsiasi accordo. Domenica però un alto funzionario ha dichiarato che questo primo punto è stato superato e che i mediatori si sono impegnati a far sì che, finché i negoziati saranno in corso, il cessate il fuoco rimarrà in vigore, ha spiegato. Hamas ha chiesto l'ingresso a Gaza di 400 camion di aiuti al giorno e il ritiro dell'esercito israeliano dal corridoio di Filadelfia e dal valico di Rafah, che si trovano tra il sud di Gaza e l'Egitto. Gli inviti israeliani torneranno a Doha nei prossimi giorni per i colloqui, mentre in Egitto sono in corso discussioni con i mediatori americani. I mediatori di Qatar, Stati Uniti ed Egitto sono riusciti finora a ottenere solo una tregua alla fine di novembre, che ha visto, ricordiamo, il rilascio di 80 ostaggi in cambio della liberazione di 240 palestinesi detenuti da Israele.
Nel frattempo, i combattimenti e i bombardamenti continuano senza sosta nella striscia di Gaza. Le truppe israeliane stanno ancora combattendo in diverse aree che l'esercito aveva precedentemente affermato di controllare, come Sujaia, un quartiere orientale di Gaza City. Sempre a Gaza City, l'esercito israeliano ha emesso ieri nuovi ordini di evacuazione per i residenti e gli sfollati di 3 quartieri, invitandoli ad allontanarsi verso ovest, vicino alla costa. Intanto la guerra, come riporta questa mattina il Corriere della Sera, minaccia di assumere una dimensione regionale con nuovi scambi di fuoco. Ieri, tra l'esercito israeliano e il potente movimento islamista libanese Hezbollah, alleato di Hamas, al confine settentrionale di Israele con il Libano.
E questo era il tema del giorno, chiaramente a cura della nostra redazione. Ci prendiamo adesso una pausa musicale, poi prima rubrica mensile, anzi settimanale musicale, parliamo di WhatsApp, la rubrica del lunedì.
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle tracce più belle della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio. All of a sudden they wanna win with a stick, but ain't spin with a stick. Ain't load them glides and try to sort them and fiends with a stick. My niggas been killin', don't get like 10 with them. Fuck all that squashing and talking, we tryna end niggas. Fuori 2 Doug è tornato in libertà e pronto alla sua uscita con la release del suo album Forever Us Never Damn. Il rapper di Detroit è stato rilasciato dopo un periodo di 18 mesi di prigione. Le disavventure legali di Fuori 2 Doug sono diverse. Già nel 2019 fu incriminato per possesso di armi da fuoco, con le quali sparò in un poligono di tiro di Atlanta, un'azione vietata a causa di una precedente condanna per reati. Da lì la libertà vigilata, più volte violata, alla quale si aggiungono fughe durante i controlli stradali di routine, mesi di latitanza e alla fine la sua mancata partecipazione allo sconto della pena prescritta gli è costata un'ulteriore incarcerazione dalla quale solo recentemente ne è uscito. Ma a prescindere dai suoi chiaroscuri legali, l'album che ci ha regalato 42 Doug merita più di un ascolto, sia per il sound che spazia dalla trap all'afrobeat regalandoci momenti da vere hit, sia per la capacità lirica di 42 Doug che sa teletrasportarci entro il suo mondo fatto di contraddizioni e di vita di strada. Il progetto include collaborazioni con artisti come Play Playboi Carti, Viz e Lil Baby, e contiene singoli come Win With Us, la traccia che abbiamo scelto per voi. Una serie di uscite di successo per 8Bill Evrea, inclusi singoli come Favela e Immigrato, arriva anche Caricatori.
Sono fuori coi migliori, mille spari o mille fiori, flow crimine, spezza gambe, spezza fuori. Non buttiamo le emozioni, baby, non giocare con i miei caricatori.
L'atmosfera leggera ed estiva del beat dal gusto dembow fa da sfondo a un pezzo crudo come lyrics e come immaginario, che oltretutto vanta la partecipazione di alcuni campioni della scena come Jake La Furia e Saki sulla produzione di Second Roof. Già dai crediti della traccia si intuisce che siamo di fronte a un singolo che probabilmente sentiremo girare per un po'.
Penso che il rispetto vada sempre alla base di tutto e di tutti. Il rispetto e la lealtà, queste sono le due cose in cui mi baso io. E poi tutto il resto viene da sé, lo sai.
8Bill Evrea è stato già nostro ospite nel lontano ottobre 2023, e da allora di passi avanti ne sono stati fatti. 8Bill Evrea è un rapper italiano di origini marocchine, classe 97, residente a Predore, in provincia di Bergamo. I suoi primi singoli sono stati rilasciati nel 2020, ci riferiamo a Désolé per Tempo Records, poi successivamente è entrato nel roster di Yalla Movement, pubblicando singoli di successo come Manette Madame e Miseria. Nel 2021 ha firmato poi con Sony Music, continuando a rilasciare brani apprezzatissimi come La Hem e Malaga. Il suo nuovo banger, Caricatori, è fuori ovunque, per ribadire quelle che, per 8Bill Evrea, sono le cose che contano.
Tempo, lo faccio per l'amore, per i pezzi d'accento, per lei che gira gli occhi quando lo metto dentro, per chi mi rompe il cazzo non va nemmeno a tempo. Non ho mai visto nessuno godere intanto che si accontenta, fanno il cash e dopo gli mettiamo un sacco in testa. Io calibro 4-5 Black Mamba, due colombiane in branda, para bailar la bamba. In giro con 8B, con 8G, con un G-Wagon tutti fatti come 8 disc. Mai stato con i prof ma con i professionisti, e vi ho insegnato a fare il rap con 8 dischi, più solisti.
Sono fuori coi migliori, mille spari o mille fiori, flow crimine, spezza gambe, spezza fuori. Non buttiamo le emozioni, baby, non giocare con i miei caricatori. Non toccare i caricatori.
Vai a puttana sul mio bicho, guarda tutta la disco dallo stesso posto. Noi veniamo dal cosmo, sto in giro con lo diablo, si peggiori del globo, ma ora siamo nel top. Putte mi strisciano addosso, non parlo anche se posso. Stavo qua, sto a posto, ce l'ho io la sul passo. Se siamo soli la sblocco, la mia globe è di Tom Ford. Supersonica Concord, che lo che è marocchino, ma c'è chi lì nella tetro. Hasta luego, l'ho preso un carro nuovo, no Alfa Romeo. Giriamo su un Benz nero, con le sospensioni su, giù con una mora del sud. Vado a Santo Domingo, starò lontano dal hood.
Ciao ciao, mai più.
Sono fuori coi migliori, mille spari o mille fiori, flow crimine, spezza gambe, spezza fuori. Non buttiamo le emozioni, baby, non giocare con i miei caricatori. Non toccare i caricatori.
Per chi segue le certificazioni discografiche legate all'hip hop e non solo, probabilmente saprà che agli ultimi Grammy Awards Killer Mike è stato arrestato.
I got the money, the cars, the weed and the jaws, the bitches and jewelry. I got the realest
stay ventures. I got vacation adventures. Well, hold up, I'm switching the gear.
Il suo nuovo singolo Humble Me ci racconta proprio di questo. Il visual del singolo vede mani anonime e sconosciute spogliare Killer Mike di tutti i suoi gioielli, come ad invocare la sensazione avuta dal leggendario MC durante quei momenti. Nel video inoltre Mike appare con suo figlio Pony Boy, che ha recentemente ricevuto un trapianto di rene, sottolineando il tema della gratitudine e della benedizione divina nonostante le avversità. Il 4 febbraio 2024, dopo aver vinto 3 Grammy, tra cui quello per il miglior album rap con Michael, Killer Mike è stato arrestato per un alterco con una guardia di sicurezza. In Humble Me, il rapper riflette su questa esperienza. Il singolo, al di fuori delle considerazioni sul fatto avvenuto, sa metterci di fronte al fatto che il rap, oltre ad essere un genere musicale, è uno strumento potente per far sentire la propria voce e il proprio punto di vista. Addirittura in casi come questo si fa portavoce di una prospettiva che forse potrebbe avere anche delle ricadute legali. I walk out the door, my head up in handcuffs with pride. Cause all of my heroes were handcuffs. The FBI shot some of them and they died. Betty and Coretta cried. Jacqueline went in to hide. I was sitting there at the roof of the cops like Daniel was sitting with the lines. Avete ascoltato What's Up, la selezione delle tracce più belle della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
You're a lighthouse in a storm. From the day that you were born, a promise, father to a son. Your mother said it best. We will be put to a test. A promise, father to a son. Is there anything I can do? Wisdom where your heart is heading to. A place you want more than I could give. Father to a son. Son, I never knew a love could be scarier.
Una delle belle sorprese dei Green Day nell'ambito del loro ultimo album Saviors, pubblicato poco tempo fa. Questa è Zaytime alle 15.32, sempre in diretta su Radio Ginza, Radio Zenit, Outblock Radio. Riccardo Cotumaccio con voi fino alle 16. Francescona Barbato con noi, il giovine Alessandro. Ciao!
Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio.
Ah, bella questa canzone, bello l'ultimo album, anche se i Green Day non so se abbiano mai interessato o colpito i gusti di Francescona.
Beh, nel 2003-2004, quando ci fu il grandissimo successo, no, di Boulevard of Broken Dreams.
Perché? Scusa?
Boulevard of Broken Dreams.
Sembri molto il sordi di Tortora. No. Lei dice Boulevard, ma all'epoca... Boulevard
of Broken Dreams, sì. Ecco, quell'album mi ricordo che conteneva quel pezzo e non solo. L'avevo ascoltato tantissimo proprio. Poi negli anni anche mi piaceva un altro brano che, se non sbaglio, è del 2009, 21 Guns, anche
come
quello,
no,
molto molto
l'album
bello.
Successivo, bravo. Sì. Sì.
E poi comunque negli anni, cioè, mi è sempre capitato di ascoltarli. Non sono mai andata a un concerto, questo sì, non ho mai avuto l'ebbrezza di vederli live, però mai dire mai nella vita. Ma a proposito di America, ne parleremo adesso nel podcast che è a cura del nostro studente di scienze politiche, il giovane reporter Alessandro, qui in studio con noi, perché parleremo un po' della situazione delle elezioni. Partiamo chiaramente da quelle della Francia, quelle del Regno Unito che si sono tenute pochi giorni fa, passando poi per quelle di novembre presidenziali degli Stati Uniti d'America. Quindi lascio adesso la parola e i microfoni al nostro Alessandro, pronti di nuovo ad ascoltare il punto geopolitico internazionale.
L'Europa e il mondo si trovano in un periodo molto delicato a livello politico, con molti cambiamenti all'orizzonte. Ieri, domenica 7 luglio, si è svolto il secondo turno di elezioni in Francia, volute dall'attuale presidente della Repubblica Emmanuel Macron, delle quali a breve parleremo. Il 4 luglio sono invece avvenute le elezioni generali del Regno Unito, volute da Rishi Sunak. E inoltre, negli Stati Uniti, i cittadini stanno osservando le campagne elettorali dei due candidati per le 60esime elezioni della presidenza americana, l'attuale presidente Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump, che con non poche polemiche e dubbi su chi si concorre... Scusate, su... e dubbi su chi concorrerà alle elezioni. Le elezioni francesi si sono concluse ieri. Lo spoglio sta terminando e si può parlare ora con sicurezza di un risultato a dir poco sorprendente rispetto agli exit poll. In Francia si è registrato un vero colpo di scena rispetto ai risultati del primo turno. Si contavano i seggi mancanti a Marine Le Pen per la maggioranza assoluta ed è stata invece clamorosamente la gauche a trionfare, con il capo della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a rivendicare il governo. Siamo pronti. Macron riconosca la sconfitta, ha il dovere di chiamare il nuovo fronte popolare a governare. Emmanuel Macron e la sua maggioranza uscente tuttavia non crollano, come era stato previsto, ma arrivano addirittura secondi davanti all'estrema destra del Rassemblement National di Le Pen. La grande sconfitta di ieri, dopo il patto di desistenza siglato nei giorni scorsi contro di lei. Il tasso di partecipazione al voto al secondo turno delle elezioni legislative anticipate in Francia è stato pari al 66,7%, in aumento rispetto al primo turno, quando era già stato elevato, col 65%. Si tratta del livello più alto a un secondo turno dal 1997, quando aveva partecipato il 71,1% degli elettori. Il nuovo Fronte Popolare, l'alleanza di sinistra che si è formata per contrastare l'avanzata del Rassemblement National al secondo turno delle elezioni legislative francesi, ha conquistato il maggior numero di seggi della prossima Assemblea Nazionale, composta in tutto da 577 deputati. Quelli del nuovo Fronte Popolare saranno 182. E quanto risulta dai dati definitivi sulle elezioni diffuse dal Ministero dell'Interno? La formazione centrista a sostegno del presidente Emmanuel Macron, l'Ensemble, ne ha ottenuti 168, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen, alleato con una parte dei Républicains guidato dal presidente del partito Éric Ciotti, è terzo con 143 deputati eletti. Secondo i calcoli del quotidiano Le Monde, all'interno del Nouveau Front Populaire, la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon è la più rappresentata, con 74 eletti ai quali si aggiungono 3 dissidenti dal partito. Il Partito Socialista avrà 59 deputati e gli ecologisti 28. Il Partito Comunista ha eletto 9 parlamentari e Génération 5. Il Nouveau Front Populaire ha al suo interno forze variegate, con programmi di governo contrastanti, e il primo problema che si troverà ad affrontare è la crisi economica francese. Si apre quindi così il cosiddetto sudoku delle maggioranze. Intanto Emmanuel Macron ha chiesto al premier Gabriel Attal di rimanere al suo posto di primo ministro per il governo, allo scopo di assicurare la stabilità del paese. Come Macron in Francia, nel Regno Unito il primo ministro Rishi Sunak aveva indetto delle elezioni anticipate a seguito di un netto calo del supporto per il suo partito, e i risultati hanno confermato la già annunciata crisi dei Tories. Nello UK abbiamo osservato una vittoria schiacciante del Partito Laborista con il capo Keir Starmer con circa il 33% dei voti, con a seguito i conservatori dell'attuale primo ministro inglese Rishi Sunak con poco meno del 28% dei voti, e i liberal democratici di Ed Davey, che hanno raggiunto poco più del 12% dei voti. Una importante vittoria della sinistra, qui in Gran Bretagna, già ampiamente annunciata però dai sondaggi dopo un decennio di governi conservatori, in un periodo storico nel quale l'Europa vede uno spostamento verso la destra. Dopo questi risultati, Rishi Sunak ha infatti dichiarato le sue dimissioni dal ruolo di primo ministro. I go to bed feeling the same way. I'm nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little bit. You can't start a fire. Oltre a Oceano, negli Stati Uniti la situazione è ancora invece precaria, in vista delle elezioni che si terranno il prossimo novembre. I due candidati sono l'attuale presidente democratico Joe Biden e l'ex presidente repubblicano Donald Trump. Queste elezioni sono uno specchio di quelle precedenti, dove i candidati erano gli stessi, ma Trump era al tempo il presidente in carica. Le elezioni si terranno il 5 novembre, ma stiamo già osservando le campagne elettorali dei candidati, inclusi i dibattiti presidenziali, tenutesi recentemente e che hanno catturato le discussioni del pubblico. Sembra che al momento i dubbi del pubblico non siano solamente di natura politica, ma legati anche allo stato dei candidati. Trump è stato recentemente incriminato di un gran numero di capi di accusa. Allo stesso tempo, serpeggia tra gli elettori il dubbio riguardante lo stato psicofisico di Biden, che per via della sua età avanzata non sembrerebbe più in grado di ricoprire un ruolo così delicato. A far discutere anche il recente dibattito televisivo fra i due presidenti, dove è infatti apparso poco lucido e presente. Quest'anno il candidato indipendente Robert Francis Kennedy Jr. sembrava in un primo momento aver ottenuto un grande interesse del pubblico, in maniera eccezionale per un candidato non affiliato ai due partiti principali. Ma l'aver rivelato di aver sofferto di un'infezione al cervello causata da un parassita, nonché le sue posizioni definite complottistiche, hanno smorzato il supporto che aveva ammassato nel pubblico americano, rimuovendolo quindi dalle opzioni realistiche per queste prossime elezioni. A causa delle condizioni precarie di Biden, il pubblico americano spinge per la sostituzione con un candidato che dia più solidità e sicurezza agli elettori, ma Biden si è opposto, dichiarandosi intento a continuare la sua corsa per la presidenza e a sconfiggere il rivale Donald Trump. Una scelta che sembra però divisiva anche tra i suoi sostenitori appartenenti al partito, in quanto proprio ieri almeno 4 deputati hanno chiesto il ritiro di Biden, e il numero potrebbe presto aumentare. Non va esclusa quindi la possibilità di vedere a novembre un nuovo candidato diverso da Biden, forse proprio Kamala Harris, attuale vicepresidente in carica di Joe Biden. Indipendentemente da come il presidente deciderà di procedere alle prossime settimane, saranno decisive sia per la sua carriera politica che per il futuro degli Stati Uniti d'America. Stiamo quindi osservando un periodo di forte transizione per il mondo occidentale, che entro la fine anno vedrà un'importante serie di cambiamenti riguardanti gli organi politici sia dell'Europa che del mondo intero, in una situazione di crisi economica e, ancora di più, con due conflitti mondiali alle porte dell'Europa presenti, ora più che mai l'equilibrio geopolitico diventa di primaria importanza per i cittadini.
2004 effettivamente era stato definito come uno degli anni delle elezioni, partito chiaramente con le elezioni europee di cui siamo stati testimoni noi in radio, ne abbiamo parlato chiaramente nelle scorse settimane, sta proseguendo e proseguito con le recenti elezioni, il cambio di colore politico che è avvenuto in Gran Bretagna dopo un passaggio, dopo tanti anni di governo conservatore, e adesso anche con le novità in Francia, ma soprattutto poi lo sguardo sempre nel 2024 è puntato a novembre, dove ci saranno le presidenziali, le elezioni per il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Sono le 60esime elezioni, come ricordava il nostro Alessandro, e chiaramente c'è tanta attenzione perché la situazione economica globale è una situazione comunque di crisi, e soprattutto come cambierà la gestione dei conflitti mondiali in corso in merito anche in seguito alle eventuali elezioni e cambi politici interni nazionali. Ed è sicuramente una scacchiera, Riccardo, geopolitica molto delicata, molto intensa, che può andare a cambiare ulteriori equilibri già presenti.
Ma vediamo, già un anno molto intenso in termini di elezioni qui in Europa, abbiamo visto le europee in Inghilterra, in Francia, sono stati momenti che hanno sorriso quantomeno la sinistra negli ultimi due paesi, anche a sorpresa per quanto riguarda la Francia. I Labour tornano in Inghilterra dopo tantissimi anni di governo conservatore, quindi insomma tante novità in Europa quantomeno si sono verificate. Vediamo cosa succede in America, sicuramente non troveremo novità perché comunque abbiamo a che fare con due leader opposti molto anziani, ben noti, con le loro idee politiche, le loro ideologie ben radicate. C'è poco di nuovo da scoprire, questo secondo me è molto triste da fuori, devo dire, per un paese come gli Stati Uniti, molto vasto e comunque con tanti governatori bravi che però non sono riusciti a convincere i rispettivi partiti per essere candidati poi alla Casa Bianca. Quindi le elezioni si terranno a novembre, c'è ancora del tempo, c'è chi vorrebbe un ritiro di Biden, anche se il sostegno nei confronti di Kamala Harris è tutt'altro che primario, tutt'altro che importante, la fiducia ancor meno. Quindi è veramente un anno curioso per gli Stati Uniti, al netto di tantissime tematiche molto delicate da affrontare che entrambi gli avversari attualmente in lizza per Washington non sembrano avere l'energia reale per affrontare. Quindi un in bocca al lupo agli americani, intanto noi zitti zitti ci godiamo, tra virgolette, poi può piacere o no il nostro governo, ma l'esecutivo italiano è uno dei più stabili in questo momento, è uno dei più destinati a durare in tutta Europa con una grande maggioranza, quindi noi quantomeno stiamo tranquilli in termini di alti e bassi, speriamo di stare tranquilli anche in termini di proposte, visto che qua in Italia si parla molto di premierato e di autonomia differenziata, due riforme non da poco che potrebbero cambiare il destino dello stivale.
Assolutamente, Riccardo, ne continueremo a parlare e a seguire tutti i vari aggiornamenti a livello geopolitico. Grazie intanto anche al nostro Alessandro che come sempre ci ha fatto questo punto politico dedicato in particolare alle elezioni e con uno sguardo fisso sull'Europa e quelli che saranno i cambiamenti che inevitabilmente, ricordiamolo, andranno a impattare anche il nostro continente e di conseguenza le varie politiche economiche, sociali che ci riguardano a tutti noi direttamente. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, 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 hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Time.
sempre l'ultimo blocco della nostra trasmissione Zaytime lo dedichiamo alle tendenze su X, quindi tutti gli hashtag più cliccati selezionati dalla giornata. Partiamo chiaramente da elezioni in Francia, che è uno degli hashtag che oggi sta spopolando dopo l'esito, come abbiamo detto, a sorpresa delle elezioni di questo fine settimana con la vittoria della sinistra. L'ipotesi più accreditata, in assenza di una solida maggioranza, è che al governo si formi una coalizione di unione nazionale orientata verso il centro, con i riformisti della gauche e i Républicains, che hanno ottenuto un risultato lusinghiero d'oltre, ricordiamolo, 60 seggi. Correlata sicuramente anche quest'altra parola chiave, che è Macron, che aveva deciso di sciogliere il Parlamento 4 settimane fa dopo le elezioni europee vinte dal Rassemblement National, ufficialmente per fare chiarezza, in realtà per cercare un risultato alle legislative che mettesse in difficoltà l'estrema destra. Macron è riuscito in parte a ottenere quest'ultimo risultato, ma non è uscito come partito più forte, perché i partiti che lo sostengono ora sono più deboli e hanno perso seggi in Parlamento.
Cambiando argomento, parlando di sanità, troviamo l'hashtag Lorenzin. Infatti l'ex ministro della salute dal 2013 al 2018, Beatrice Lorenzin, nonché madre della legge del 2017 sugli obblighi vaccinali, torna in tendenza dopo la proposta avanzata dal leghista Claudio Borghi, che con un emendamento chiede di cancellare l'obbligo vaccinale per i minori fino ai 16 anni e ai minori stranieri non accompagnati. In particolare che i vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella non siano più obbligatori, ma solo raccomandati, a differenza di quanto prevede oggi la legge del 2017. Altra richiesta è consentire ai bambini che non sono stati vaccinati per queste malattie di comunque essere iscritti alle scuole per l'infanzia, comprese quelle private non paritarie. L'ex ministro Beatrice Lorenzin ha replicato: togliere l'obbligo dei vaccini ora è una vera e propria follia.
Completamente argomento e passiamo alla musica. Tanti gli hashtag in tendenza in questo senso. Partiamo dal primo: Team Summer Hits. Ieri infatti il secondo appuntamento in TV per la kermesse musicale, che ormai è un appuntamento fisso dell'estate. Quasi 3 ore di spettacolo e canzoni che si contendono il titolo di tormentone estivo dell'anno. Tu già ce l'hai, Riccardo, il tormentone estivo?
Beh, cosa è sesso e samba, dai.
Siamo abbastanza concordi.
Sì, dai, c'è poco da dire.
Anche secondo me, al momento è il tormentone. Invece Flo sostiene che sia la canzone Sexy Shop di Fedez uno degli altri tormentoni. C'è chi parla anche di Alessandra Amoroso, quindi insomma vedremo. Però attenzione anche ai The Colors, perché Karma è la canzone di una nota pubblicità di un noto gelato, che di solito ogni estate, la canzone viene scelta da questa azienda che produce gelati, diventa poi di fatto anche una sorta di tormentone estivo, o meglio viene selezionata in base proprio al tormentone estivo. Quindi poi ne parleremo meglio a settembre.
Bene, sì.
Però tornando ad oggi,
lì facciamo le valutazioni, dai.
Esatto, l'anno scorso ci hai preso, perché tu avevi detto i The Colors con il loro disco. Quindi vediamo se anche quest'anno
si salva.
Nel frattempo però questa sera appunto la scaletta che era stata prevista era stata cambiata in corso, in quanto ricordiamo appunto l'annuncio della morte di Pino D'Angiò. Per rispetto del lutto, l'esibizione registrata qualche settimana fa a Piazza del Popolo a Roma insieme ai Bunker 44 andrà in onda nelle prossime serate ed è stata sostituita ieri sera dall'esibizione invece di Baby K.
E a proposito di programmi musicali, abbiamo Battiti Live. Dopo il successo delle ultime edizioni che andavano in onda su Italia 1, il festival musicale Cornetto Battiti Live da questa sera sbarca in prima serata su Canale 5. Alla conduzione dal palco sul mare della piazza di Molfetta, per la prima volta Ilari Brasi, che sarà affiancata da Alvin.
Cambiamo di nuovo totalmente invece argomento e passiamo a parlare di Formula 1. Dopo 2 anni e mezzo all'asciutto, il 7 volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton della Mercedes, ieri è tornata a vincere sul circuito di casa, dove si è lasciato travolgere dall'emozione piangendo davanti ai tifosi in festa. Spazio a un altro sport sicuramente molto seguito e a un altro campione, parliamo di Sinner. In tendenza il tennista italiano ha conquistato i quarti di finale di Wimbledon con una vittoria per 6-2, 6-4, 7-6 contro l'americano Ben Shelton. Nella prossima partita affronterà il russo Medved. Intanto anche l'italiana Jasmine Paolini ha raggiunto il suo primo quarto di finale a Wimbledon dopo che Madison Keys si è ritirata per un infortunio alla gamba sul 5-5 nel terzo set del loro incontro di ieri.
Riallontanandoci dagli argomenti sportivi, fra gli hashtag troviamo anche Malpensa. Infatti si discute molto sui social e non solo per la decisione di cambiare il nome dell'aeroporto di Milano Malpensa, che sarà intitolato a Silvio Berlusconi. Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi il ministro dei trasporti Matteo Salvini, spiegando che il CDA dell'ENAC ha approvato la richiesta avanzata un anno fa dalla regione Lombardia.
Hey. Qui da queste parti, quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare, ai miei figli cosa dirò?
Prima di concludere non possiamo, Riccardo, non parlare di calciomercato, perché mentre proseguono gli europei 2024 chiaramente si parla anche di Serie A e di quali saranno gli assetti, no, delle squadre il prossimo anno. Mentre in casa Roma diciamo che la situazione è un po' ancora abbastanza passiva, diciamo così, si trova di nuovo in tendenza Morata, in quanto il Milan va avanti nella ricerca di un attaccante per dare a Paolo Fonseca, che ricordiamolo ieri è anche approdato nella città milanese, un rinforzo preciso per l'assalto alla stagione 2024-2025. Se nelle ultime ore il Manchester United ha infatti intensificato il pressing su Zirze, balzando con forza in testa nella rincorsa al centravanti del Bologna, che esce da una stagione sicuramente strepitosa, in casa Milan intanto, secondo quanto riporta calciomercato.com, acquisisce valore il profilo di Alvaro Morata, portato avanti in questi giorni in parallelo appunto con l'affare sul centravanti bolognese, una pista sulla quale ci sarebbe anche il timbro e fortemente voluto da Zlatan Ibrahimovic. Come la vedi, Riccardo? Qualche previsione su questo calciomercato estivo bollente?
Secondo me il Napoli, grandi sorprese giù a Napoli, con De Laurentiis che vuole rilanciarsi insieme ad Antonio Conte. Conte è uno che pretende grandi giocatori, quindi c'è l'ipotesi anche di vedere Lukaku giù con i colori azzurri. Per quanto riguarda la Lazio, l'abbiamo vista ridimensionarsi molto. Oggi ho visto anche le immagini di Baroni che firma il contratto con la penna multicolore, cioè di quella che è proprio Lazio, devo dire, spending review al massimo. La Roma non sappiamo cosa aspettarci, onestamente. Il nuovo direttore sportivo Ghisolfi sicuramente avrà voglia di far bene, però il budget è limitato. E poi, come sempre, occhio alla Juventus, perché potrebbe rimettere le mani, non dico sul campionato, ma comunque sulla parte alta della classifica, competere quantomeno con la prima, che resta l'Inter a mani basse.
Non chiedo invece un parere calcistico al nostro Alessandro, perché attenzione, se non ricordo male, non è appassionato.
Sono purtroppo molto ignorante sull'argomento, non ne sono appassionato, e quindi queste discussioni purtroppo sono molto difficili da seguire per me.
Allora, Riccardo, Alessandro, abbiamo Gaia, Tommaso, tutti e tre New Generation, ma completamente disinteressati al calcio. C'è
sì,
un cambiamento
è così,
nell'aria.
È così, meno male, dai, insomma.
Sì.
Tanto siamo troppi, no? Ad amare il calcio. Qualcuno
bisogna
che
diversificare.
Bravo,
esatto.
Bravo Alessandro, bravo Alessandro. Diversifichiamo e con Zaytime l'appuntamento è a domani. Ringrazio Alessandro.
Grazie a voi per questa per la possibilità di essere qui ancora una volta.
Grazie a Francescona.
Grazie a te, Riccardo Codumaccio.
E all'appuntamento a domani. Ciao.
Ciao.
Sei stata come un jackpot nelle slot. E dopo mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo.